Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo il nostro ascolto questa sera sempre all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, andiamo avanti con ogni tempo e nella nostra lettura appunto dei Salmi. Volevo, in primo momento pensavo di leggere già il 50-51, però voglio leggere ancora due Salmi, sempre vado avanti in maniera sequenziale, senza leggerli tutti, facendo qualche salto, e però tra i salmi che vanno dal 40 al 50, abbiamo letto il 42 la volta scorsa, ricordate quello della cerva che anela i corsi d'acqua, e stasera cominciamo a leggere due piccoli salmi che sono normalmente raccolti e, come nei cosiddetti canti di Sion, cioè hanno a che fare, sono dei canti di Gerusalemme. E allora cantiamo Gerusalemme stasera, no? Cioè, dato che questi salmi sono appunto dei canti di cui ignoriamo qual era la musica con cui venivano cantati. E allora sono il Salmo 46 e il Salmo 48. Salmo 46 e il Salmo 48. E dice così, Salmo 46: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfino le sue acque, si scuotano i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Fremettero le genti, vacillarono i regni, egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo e il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi. Fermatevi, sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo e il Dio di Giacobbe. Allora, intanto vi faccio notare che questo salmo era veramente un canto che aveva strofa e ritornello, cioè nel senso che il ritornello, come vedete, c'è al versetto 8, il Signore degli eserciti è con noi, il nostro baluardo, il Dio di Giacobbe, versetto 12, il Signore degli eserciti è con noi, il nostro baluardo, il Dio di Giacobbe. Probabilmente, così dicono gli studiosi, è caduto, nel senso che a un certo punto le trascrizioni, come sapete, no, sono sempre state fatte da uomini, e per cui probabilmente fra il versetto 4 e il versetto 5 c'era di nuovo il ritornello, che non abbiamo più. Però già questo ci fa notare la struttura di canto, quindi sono delle preghiere cantate, dove probabilmente c'era un solista e c'era l'assemblea, no? Che, anche perché non è che c'erano, se può appoggiare vicino, senza chiudere, grazie, perfetto, grazie molto. E naturalmente non c'erano i libretti dei canti, no? E la gente anche non sapeva leggere, no? Per cui si imparavano dei brevi ritornelli che erano facili da cantare e c'era qualcuno che leggeva. Allora, si parla della città di Dio, non si nomina, ma sappiamo che è Gerusalemme. questa città che secondo la Bibbia viene conquistata da Davide, e quando le tribù entreranno nella terra e pian piano cominceranno a insediarsi e a conquistare del territorio. E ancora al tempo di Saul, Gerusalemme era una città-stato indipendente, che la Bibbia parla di una popolazione chiamata i Gebusei. Di per sé gli archeologi hanno trovato, cioè scavando a Gerusalemme, delle civilizzazioni precedenti, e fra l'altro anche di un certo livello. Era una città-stato di una certa cultura, potenza, eccetera, no? Sarà Davide, secondo la scrittura, che la prenderà, passando da un canale, non si sa bene come. È vero che anche qui l'archeologia ci ha mostrato, e si può andare a visitare, tutta una serie di canalizzazioni fatte dentro la montagna. Cioè, attenzione, per chi non c'è stato, la Gerusalemme antica era su una montagna, dove attorno c'erano delle valli che oggi in parte sono state colmate, circondata da una serie di montagne un po' più alte che le fanno corona. Fra l'altro è stata scelta probabilmente dai primi costruttori della città perché era in una posizione nascosta, essendo più bassa dei monti attorno. Tu devi arrivare sulla cima di questi monti per renderti conto che in basso c'è una città, no? Per cui era nascosta. Ricordate che il profeta Isaia profetizza che alla fine dei tempi il monte del Signore sarà più alto degli altri monti, e i popoli da lontano la vedranno. Molto bella questa immagine, no? Cioè proprio fisica, cioè di questo monte che adesso è in basso e che invece sarà elevato. E diventerà luce delle nazioni, eccetera, eccetera. E allora questa città verrà presa da Davide, che ne farà la capitale del regno unito, poi con la divisione del regno fra il nord, Israele, e il sud, Giuda, rimarrà la capitale del regno di Giuda, e sempre più poi il regno di Israele sarà il primo che verrà distrutto dagli Assiri nel 722 a.C. Nel 701 a.C., questo è storia, succede un fatto straordinario, nel senso che gli Assiri arrivano ad assediare Gerusalemme e immaginate, no? L'impero assiro, l'esercito assiro, il piccolo regno di Giuda, che tra l'altro era durato di più del regno del nord, perché? Perché era più povero. No, le grandi potenze, cioè come dire, intervengono per portare la democrazia, come sappiamo, dove ci sono degli interessi economici, ma dove ci sono ingiustizie, non c'è democrazia, ma non c'è petrolio o altri minerali, continuano a non fregarsene niente. E allora il regno di Giuda viene lasciato, in un secondo momento verrà attaccato dagli Assiri, che arriveranno a Gerusalemme, la prenderanno d'assedio, però succede qualcosa di straordinario, cioè che in un giorno, una notte, questi Assiri prendono le tende e se ne vanno, Allora, non si sa bene, gli storici pensano forse o ci sarà scoppiata un'epidemia, oppure ci sarà stato un colpo di Stato nella capitale, per cui il gran re piglia armi e bagagli, perché gliene frega di prendere Gerusalemme quando rischia di perdere tutto, e se ne torna, no? Allora, quell'episodio per gli abitanti di Gerusalemme, che già si vedevano morti, no? Prigionieri, eccetera, il fatto di vedere da un giorno all'altro i nemici in gran numero che pigliano e se ne vanno, è un miracolo. E soprattutto che cosa porta? Porta una convinzione che Gerusalemme, proprio perché anche qui c'è scritto, no? Dice Dio in mezzo ad essa, c'è il Tempio a Gerusalemme, no? E allora Dio in mezzo ad essa, perché non vacilli? Proprio perché Dio è in mezzo a noi, Gerusalemme non sarà mai presa. Allora, è una convinzione che, come dire, la storia sconfesserà, perché non saranno gli Assiri, ma saranno i Babilonesi, un po' di anni dopo, più di 100 anni dopo, che prenderanno e distruggeranno Gerusalemme. Però vedete, allora questo salmo risuona, probabilmente la radice di questo salmo, le parti più antiche di questo salmo sono di quel periodo, subito dopo, per cui dire non vacillerà, cioè ci saranno sconvolgimenti, ma la città di Dio non vacillerà. Però poi dopo, con l'esperienza della distruzione, l'esperienza dell'esilio, questa convinzione non è che non cadrà in quella cosa di dire non saremo mai sconfitti, ma in qualche modo non sarà abbandonata, cioè, ma sarà trasportata in un futuro. Cioè, di dire sarà quando il Messia sarà con noi e allora Gerusalemme sarà veramente la città, ecco. Chi sta sempre, chi non crolla, eccetera. Vediamo, vedremo anche un po' più da vicino. E allora, ecco, la prima parte è questo, il canto si apre con la descrizione di Dio che è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile ci è mostrato nelle angosce, no? Vedete, lo abbiamo sperimentato. I nemici erano accanto a noi, stavano per prenderci, abbiamo sperimentato che è stato aiuto infallibile. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare, fremano e si gonfino le sue acque, si scuotano i monti per i suoi flutti. Non temiamo se ci siano anche degli sconvolgimenti cosmici. Vedete, l'inizio, come dire, oggi naturalmente sono delle parole scritte da uomini del VII-VI secolo a.C. Oggi noi sconvolgimenti cosmici penseremo a che cosa? Ai buchi neri che ci attraggono, alle supernove che si schiantano sulla Terra, no? Eccetera. Lì a quel tempo le montagne, no? Che cominciano a muoversi. Quindi uno sconvolgimento di tutto il cosmo, no? Di tutto il mondo in cui l'uomo vive. E allora, se Dio è per noi, non temiamo. E poi ancora, un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio. Ecco, da questo sguardo cosmico si passa a uno sguardo più geografico, più concreto, no? Questo fiume, i suoi canali, rallegrano la città di Dio. Se siete stati a Gerusalemme o se avete visto Gerusalemme anche per immagini, non è che c'è tanta acqua, eh? E nel senso che è veramente una zona piuttosto arida, e allora fiumi, canali, sì, ma non è mica Babilonia con l'Eufrate, no? Era quella dei grandi fiumi, no? Però notate, è uno sguardo d'amore, no? Del salmista che in qualche modo, come dire, s'accogliere a partire anche da quella realtà che è anche misera rispetto ad altri, una bellezza, perché è la città di Dio. Vedete, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio in mezzo ad essa non potrà vacillare. Vedete, la forza di Gerusalemme non è in Gerusalemme stessa, ma è nel fatto che Dio è in mezzo ad essa. Dio vi abita, è la città di Dio. Pensate, appunto nella tradizione ebraica, lo sappiamo l'importanza del popolo di Israele per Gerusalemme, nella tradizione musulmana, è la terza città santa dell'Islam e per molti secoli i musulmani hanno tenuto Gerusalemme per più di 1200 anni. Sono arrivati nel VII secolo d.C. e non hanno avuto più Gerusalemme con la nascita dello Stato di Israele 60 anni fa, nel 48, 1200 anni. E per molti secoli Gerusalemme è stata la città dei mistici, dei dervisci, delle scuole di mistica musulmana. Che anche proprio sulla spianata del Tempio avevano tante scuole, no? Dove in qualche modo, no, coltivava, si pregava e si cantava a Gerusalemme. Allora questo amore alla città, i musulmani e noi cristiani, perché Gerusalemme per noi cristiani è la città dove appunto la salvezza che Dio ha operato in Gesù si è compiuta nella morte e resurrezione del Signore. Cioè anche per noi Gerusalemme non è come tutte le altre città. Attenzione, Gerusalemme dice tutte le altre città. In qualche modo in Gerusalemme si dice tutto il mondo. Non è, vedete, la logica un po' biblica dell'Antico e del Nuovo Testamento è che Dio narra il suo amore per tutti i popoli amando un popolo, e narra il suo amore per tutti gli uomini amando un uomo particolare. Quindi così come Israele, in quello che si dice per Israele, la scelta di Israele è quello che no, si dice per tutti, ma Dio lo fa concretamente, così anche per tutti gli uomini concretamente nella storia dell'uomo Gesù, un uomo molto particolare per noi. E allora in Gerusalemme in qualche modo si dice tutte le città, no, dove appunto Dio è in mezzo ad essa. E per questo non potrà vacillare. Dio lo soccorre, la soccorre allo spuntare dell'alba. Fremettero le genti, vacillarono i regni. Egli tuonò, si sgretolò la terra. E vedete, il Signore è con noi, il nostro baluardo e il Dio di Giacobbe. Vedete, Gerusalemme, dove Dio abita, nel Tempio, però sappiamo che il Tempio non è stata una dimora che Dio si è voluto fare, no? La casa, il Tempio, nella Bibbia si chiama la casa di Dio. Però come sappiamo è una casa che piuttosto, non tanto che qualcuno l'ha costruita a sua insaputa o l'ha comprata a sua insaputa, come certi politici, no, lui lo sapeva, però non l'ha voluta lui e l'ha accettata, cioè dicendo vabbè tu falla, no? Ma io ti farò poi una casa. Non l'ha voluta lui, come sapete, ogni tanto lo ricordo, cioè non l'ha voluta lui perché questa idea era venuta a Davide alla fine della sua vita, quando ormai aveva sconfitto i suoi nemici, era ricco, si era fatto una casa, pensate, con i cedri del Libano, già trasportarli, no, sono costati. Poi il legno di cedro, eccetera, una casa bellissima. Quando si è fatto questa casa bellissima, gli vengono gli scrupoli che il Signore abita ancora in una tenda, no? Cioè sotto la tenda dei Leviti, nell'arca dell'alleanza, cioè è presente in mezzo a noi sacramentalmente. Allora dice: voglio fare una casa al Signore. E ricordate che Nathan, anche se è profeta, gli dice: beh, mi piace, il Signore te l'ha detto. Pensate, è un profeta che sbaglia. I profeti, anche se sono profeti, non è che tutto quello che dicono sia automaticamente da Dio, no, perché rimangono degli uomini, per cui anche i profeti, che sono riconosciuti pure come persone profetiche, possono a volte dire stupidaggi. Infatti Nathan dice: è il Signore che te lo sta ispirando. Di notte, come sappiamo, il Signore va da Nathan e gli dice: va a dire a quello, tu vuoi fare una casa a me? Tu vuoi fare una casa a me? Io che abito, no, gli abissi del mare, che conto le stelle del cielo, tu vuoi fare una casa a me? Io ti farò una casa, nel senso che ti darò un casato. Perché il Signore non è così entusiasta di questa bella opera di un anziano ricco e re, no? No? Che ha avuto una vita tumultuosa, amante di tante donne, eccetera, con tanti figli, con cui ha avuto anche casini, no? E che vuol fare una cosa per la Chiesa, no? Un ricco che va dal parroco, quanti parroci vorrebbero, no, trovare delle persone anziane, ricche, ereditiere, sole, che lasciano, no, oppure ricche, che lasciano, no, ministero, parroci dicono, no? Per cui quando vengo dico voglio fare qualcosa per la Chiesa. Il Signore te l'ha detto, il Signore ti ha ispirato. E allora, come sappiamo, il Signore va a dire a Nathan che non è tanto contento. Perché? Perché il Tempio, come sappiamo, incarna una tentazione che tutti noi abbiamo. Cioè quale? Quella di mettere a posto Dio, di inscatolare Dio. No. Perché se ci pensate, noi non abbiamo un Tempio, però abbiamo le dinamiche templari. Cioè nel senso che quando siamo stati abituati, che quando entriamo in quelle quattro mura, alcune più belle, altre meno belle, no? E che chiamiamo chiese, noi ci avvistiamo, no? Siamo un attimo così, no? Perché Dio ci guarda. Poi c'è, vediamo se c'è il Santissimo, c'è il Santissimo. Tutti quanti stiamo più parati, non diciamo parolacce, se le signore sono un po' più scollate si aggiustano, no? Eccetera, è sempre così, no? La chewing gum la buttiamo subito, no, perché lì c'è Dio che ci guarda. Usciamo dalla porta, ci rilassiamo, no? Perché Dio, con tutte le cose che... Ma lì sì, lì sì. Allora, tutto questo è sbagliato. Non è cristiano. Perché Dio è presente in chiesa come lo è presente qui, adesso. Come è presente nelle vostre case, come è presente qui fuori nella via, come è presente sui luoghi di lavoro, è la stessa presenza. Poi è chiaro che noi come comunità cristiana ci costruiamo dei luoghi dove poter celebrare, dove poter essere aiutati a pregare, ma non è che Dio è più presente lì che, più che qui. Tant'è vero che tra l'altro voi sapete che il Santissimo originariamente era il pane che veniva messo da parte per i moribondi e per i malati. Non si pregava davanti al Santissimo, si pregava davanti alle icone, si pregava davanti alla croce, ma questo era il pane che veniva messo, e nelle chiese ortodosse non c'è. Poi noi cattolici ce l'abbiamo più alcune volte, molto, però di per sé. Allora, no, interessante, quindi Dio è presente lì perché c'era il Tempio, ma poi sapremo che il Signore Gesù ci narrerà dove il Signore abita, meglio, dove Lui vuole abitare con noi, nel nostro cuore. Allora, vedete, se il nostro cuore è in Dio, non vacilleremo. Anche negli sconvolgimenti della vita, no? Anche nelle situazioni più... nelle tempeste che possono esserci, no? Se le nostre radici, le nostre fondamenta sono in Dio, ricordate il Signore Gesù che ce lo dice, no? Quando in quella parabola dice: chi ascolta la mia parola e la vive è simile a un uomo che ha costruito la sua casa scavando sulla roccia, no? E una casa che ha le fondamenta sulla roccia, quando viene la tempesta regge di più. Chi ascolta le mie parole e non le vive è un uomo che ha costruito sulla sabbia. E vedete, tante volte, no? Cioè, anche nei tempi di prova, chi sono i santi? Coloro che anche in tutti gli sconvolgimenti rimangono fedeli a Dio e agli uomini. A Dio e agli uomini. Perché sono saldi in Dio. La loro città, intesa come, no? Qui come luogo dove abita il Signore, luogo di vita, è nel Signore, è nel cuore. E allora questo Signore che, vedete, ci sono gli sconvolgimenti, della storia. Questi fremettero le genti, vacillarono i regni, no? Qui si può pensare anche agli eserciti. Fra l'altro qui c'è anche un'immagine proprio di quello che alcune volte dovevano essere questi eserciti, no? Questi sterminati numeri di soldati che si muovevano, che no, dall'alto sembravano quasi un mare, no? Cioè, e allora perché il Signore stuonò, si sgretolò la terra. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra, e quindi è questo re che va contro gli eserciti, no? Però che cosa succede? Che non fa guerra agli uomini, fa guerra alla guerra, farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi, letteralmente sarebbe i carri, non tanto gli scudi, i carri, perché a quel tempo no, non c'erano i carri armati, ma c'erano i carri da guerra, no, tirati dai cavalli, no? Allora è interessante che il Signore viene, ma sconfigge la guerra, libera gli uomini, qualunque uomo. È interessante che questo salmo, come dire, non parla, cioè c'è già l'esperienza di un Dio che ama tutti. Pensate anche a questo piccolo popolo, no, che ha vissuto queste vicende, questa gente che nell'esperienza del Signore, nella vita con gli altri, no, c'è una comunità credente che sta cominciando a elaborare, no, questo fatto che Dio, uno potrebbe dire, ecco, viene e sconfiggerà i nostri nemici, no, e ucciderà tutti quelli che ci odiano, no, come alcune volte noi diciamo, alla facciazza di chi ci vuole male, no? Cioè, che ci viene da dentro di dire che possano crepare i nostri nemici, no? E invece questo salmo sta dicendo che il Dio che viene distrugge la guerra. Ricordate che anche ci sono alcuni con Gesù che volevano tirarlo dalla loro parte, no? Quando quello lì che ha un problema che oggi non succede più, a quel tempo sì. La divisione dell'eredità, oggi non succede più, è roba dei tempi di Gesù. E dove uno va da lui, da Gesù, cioè che l'ha visto, e gli dice: maestro, di a mio fratello, no, che divida con me l'eredità, no? Cioè problemi, ecco, così. E Gesù che gli dice? E Gesù gli dice: intanto uomo, chi mi ha fatto giudice fra te e tuo fratello? E poi dice: guardatevi dalla cupidigia. Perché vedete, intanto il Signore ama lui e ama il fratello. E il Signore va in radice di quello che mette contro i fratelli tante volte, no? La cupidigia. Che fa sì che io sono più interessato ad accumulare che a salvare relazioni. E allora è bello che qui, no? Questo Signore che viene e distrugge la guerra. E poi fermatevi, dice, no, qui, venite a vedere le azioni di Adonai, che fa sfracelli sulla terra, sto leggendo la traduzione di Imello, fa cessare le guerre fino ai confini del mondo. Anche nel libro di Giuditta, due volte si dice, che è un libro anche piuttosto cruento, ricordate Giuditta che poi taglierà la testa ad Oloferne, è un racconto, è un racconto, cioè non è un racconto storico, è un racconto, dove Giuditta taglierà la testa a Oloferne. Tra l'altro Giuditta, insieme ad altre donne piuttosto decise, sono prefigurazioni di Maria. Infatti nella Dormizio Mariae a Gerusalemme, questa chiesa dove si fa memoria della morte di Maria, e lì c'è questa statua che da noi si vede poco, cioè Maria morta. Normalmente non c'è nelle nostre chiese, no? E Maria morta, e in un baldacchino di pietra costruito sopra di lei, e sopra in alto ci sono sei donne, no? C'è Eva, c'è Ruth, c'è Esther, la regina, c'è Giaele, nella storia dei giudici, e c'è Miriam, no? La sorella di Mosè che canta, no? E c'è Giuditta con in mano questa bella testa di Oloferne e con la spada. E in quel libro, se volete, da un finale così cruento, per due volte si dice: tu Signore, chi distruggi le guerre. tu Signore che distruggi le guerre. E allora, ecco, i carri bruciano il fuoco, desistete, arrendetevi, fermatevi e sappiate che io sono il Signore, no? In questa, ecco, no? Questa lotta che l'uomo si porta dentro contro l'altro, contro Dio, arrendetevi, placatevi e sappiate che io sono Dio. È il Dio che distrugge le guerre, innalzato tra le genti, innalzato sulla terra. Il Salmo 48 è ancora un salmo su Sion, monte di Dio. Sion è un altro modo per dire Gerusalemme, cioè il monte Sion. E oggi a Gerusalemme, se voi chiedete a qualche ebreo o anche palestinese che vive a Gerusalemme e gli chiedete scusa, dov'è il Sion, vi manderà nella zona del Cenacolo, cioè il quartiere del Cenacolo oggi è la Sion, viene chiamata la Sion cristiana, però di per sé nella Bibbia Sion era tutta la Gerusalemme antica. Oggi Gerusalemme è una città da 1 milione di abitanti, è una città grande, moderna, eccetera, per molti versi, problematica. Grande è il Signore e degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del Gran Re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme, essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra. Gioisca il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura, questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Egli è colui che ci guida in ogni tempo. Gerusalemme è la città. No? Nella Bibbia è la città per eccellenza. E la città, come sapete, nel senso che l'abbiamo anche qui altre volte ricordato, biblicamente come simbolo ha qualcosa di negativo. Cioè nel senso che la città nasce simbolicamente con Caino. Genesi 4, la prima città nella Bibbia è fatta da Caino. Caino, dopo aver ammazzato il fratello ed essere in fuga perché ha paura di essere ammazzato anche lui, e il Signore gli metterà un segno di misericordia, nessuno lo tocchi, no? Eccetera. E cosa ci dice Genesi 4? Che avrà un figlio che chiamerà Enoch e costruirà una città che chiamerà come il figlio. Interessante, no? Figlio che ha lo stesso nome della città, cioè, e se il figlio è, no, un desiderio di continuare a vivere, così anche la città è un desiderio di continuare a vivere. Però la città che fonda Caino è una città, cioè è una modalità simbolicamente di stare insieme, però in una modalità che non contempli la problematica che per Caino è stata tragica, cioè la fraternità. La fraternità. Il problema della fraternità per Caino è stato il dramma della sua vita, no? Arrivando a uccidere il suo fratello. e uccidere se stesso in quanto fratello, non avendo più un fratello, anche lui non è più fratello di nessuno. E allora inventa la città. E la città diventa quindi simbolicamente tutti quei luoghi umani, che possono essere delle città concrete, ma possono essere luoghi più piccoli, pensate ai luoghi di lavoro, pensate le assemblee condominiali. Anche noi siamo in un condominio non molto numeroso, ma naturalmente quando ci arriva l'avviso della riunione condominiale, io e Ciro, che andiamo lui o io, ci guardiamo per dire a chi tocca, cioè, no? E lo facciamo come atto penitenziale, è necessario, lo dobbiamo fare. E la cosa è che uno vorrebbe stare anche zitto su tante cose, ma no, perché l'amministratore dice sempre: ma il padre cosa dice? Allora, cioè, come dire, no, questo stare insieme di solitudini. Stare insieme di solitudini. Queste tante volte sono le città. Attenzione, anche una famiglia può essere una città. Anche una comunità cristiana può essere una città. Anche una comunità religiosa può essere una città. Dove si sta vicini perché non si può fare altro, perché conviene, cioè nel senso che invece che ognuno si sta a pagare la signora delle pulizie, se ne paga una, e no, eccetera. Però fatti chiari, amicizia lunga, tu ti fai gli affari tuoi e mi lasci in pace, io faccio lo stesso con te. Che poi non regge, sappiamo che non regge, perché di pace non c'è, è un non, no, che però ogni tanto scoppia. Allora è interessante che cosa, che il Signore la fa sua questa, entra, cioè il Tempio non l'ha voluto lui, glielo fa fare e ci va. Cioè, come dire, vedete, il Signore per incontrarci non può non farsi obbediente a noi. Cioè lui viene nelle nostre storie di peccato, nelle nostre storie di paura, nelle nostre storie che può fare? Cioè, nel senso che poi tra l'altro lui non ama un ideale di noi, lui ama noi, e allora viene. Per cui Gerusalemme è la città che è costruita da Caino e dalla sua paura, e allo stesso tempo il Signore viene ad abitare per farne poi finalmente quella che noi sappiamo come cristiani, la nuova Gerusalemme, che verrà non dal basso, dalla paura, ma dal cielo, come un dono. E dove allora le porte e i baluardi, come sappiamo nel racconto dell'Apocalisse, le mura non ci saranno più. Neanche il Tempio ci sarà più, non ci saranno più chiese. Non so se questo sarà una cosa buona, se vi fa esultare oppure no, non ci saranno più chiese. Perché? Perché il Signore sarà in mezzo a noi, perché noi saremo la sua casa. E in questa nuova Gerusalemme che avrà 12 porte sempre aperte, perché non c'è più paura. No. E allora ecco, questo Salmo la canta, no? Canta la sua bellezza, che diventerà anche per gli ebrei, no? La speranza, no? Di un futuro messianico. Laddove appunto hanno sperimentato questa imprendibilità, che però poi non si è dimostrata così, allora ci sarà una imprendibilità del cuore quando il Signore sarà presente in mezzo a noi, no? Fra l'altro sappiamo che ci sono delle persone che poi fra l'altro in genere fanno anche una brutta fine, perché non sono prendibili, nel senso di quelle persone che non si vendono a nessuno, no? Laddove le logiche politiche, le logiche di potere, no? Sono sempre quelle di comprare, no? Qual è il tuo prezzo? Ma tu alla fine che vuoi? Stai rompendo tanto le scatole, ma che vuoi? Qual è il tuo prezzo? In modo che poi io ti compro e tu sei mio. Ma quelle persone che invece non appartengono a nessuno sono pericolose, e in genere vengono fatte fuori, alcune proprio fuori, ammazzate, altre invece fatte fuori dalle logiche di potere, messe ai margini, no? Pensate, no, se le comunità cristiana fosse veramente una comunità cristiana, forse saremmo un po' più perseguitati. Ma così non lo dico io, lo dicono anche. Perché i cristiani sarebbero sempre persone libere e quindi mai inquadrabili, no? Pensate, no, quella lettera di Don Milani che scriveva quel povero, no, cioè quella lì che faceva le lotte, no, per dire io sarò con te quando andremo a prendere la casa del ricco e tu entrerai e andrai a vivere lì, io ti tradirò. Cioè nel senso che no, io sarò sempre dalla parte del povero. E allora ecco questa città che appunto, vedete questo salmo che canta il canto di un innamorato, che canta appunto, che canta il Signore nella città, vedete, non è l'innamoramento del Signore che è presente in Gerusalemme, che la rende bella, no? Cioè, come dire, il santuario del cuore e la presenza del mistero di Dio nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, il monte Sion, vera dimora divina, e la capitale del Gran Re. E Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. Come dire, poi il baluardo qui di per sé sarebbe proprio la cittadella, no? Anche nelle nostre parti, nelle nostre città, molte volte le città avevano sì le mura e poi c'era la cittadella, no? L'ultima fortificazione, quella che in caso d'assedio, se veniva perso tutto, si andava lì, e quella era in genere più fortificata, più imprendibile, no? Come dire, c'è un cuore che non può prendere nessuno, no? Possono anche toglierci la vita, ma il cuore non può prendercelo nessuno. Sei nel Signore. E allora i re, vedete, si sono alleati, avanzavano insieme e poi, ecco, hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Qui notate che c'è l'idea della la reminiscenza dell'esperienza assira. E quindi che di fronte a questo, di fronte al Signore, nella sua cittadella, nella sua città, vengono presi da sgomento. Addirittura Dolly è come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. C'è una forza, no, rispetto al quale anche i re, i soldati vengono presi da paura, tanto che li fa, qui c'è un po' di maschilismo, no? Cioè nel senso di dire un soldato che si mette a gridare come una partoriente, no? Come una femminuccia, diremmo, no? E non solo femminuccia, ma ancora di più quando sta per partorire, quindi ancora più a gridare. E come avevamo udito, così abbiamo visto, no? Nella città del Signore degli eserciti. E poi versetto 10: o Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. In questa casa del Signore bisogna sostare. Il popolo, no, almeno il credente, almeno una volta nella vita, chi poteva più volte, facevano dei viaggi a Gerusalemme, il pellegrinaggio per andare alla casa del Signore, no? E come sappiamo, però, ritornando a quello che dicevo prima, questo pellegrinaggio che si spera, e qualcuno di voi l'ha fatto e si spera di poterlo ancora fare, chi non l'ha fatto sarebbe che bello se potrà, di andare a Gerusalemme, ma poi c'è un pellegrinaggio che si fa nel cuore, cioè nel cuore bisogna meditare il suo amore, e c'è un cammino per andare nelle profondità del nostro cuore. Anche qui, perché noi non c'entriamo nel cuore, noi chimica abitiamo spesso nel cuore. Nella vita siamo tante volte in una vita così superficiale, no? Così piena, no? In cui inseguiamo il tempo che ci sfugge sempre. Nessuno di noi ha il tempo, cerchiamo sempre di possederlo, ma ci sfugge. E andiamo di urgenza in urgenza, pensate, no? Questo tutti, preti compresi, di urgenza in urgenza. E allora poter sostare nel cuore è un pellegrinaggio, cioè uno ci deve mettere l'impegno di farlo, perché non è così immediato. Eppure nel cuore nel tempio, dentro il tuo tempio, si può meditare il tuo amore. E meditare, sapete, qui è anche proprio l'immagine in ebraico di chi lo rumina. Meditare nel senso che tante volte era, anche nell'Oriente, era ripetere quella parola. Noi ce l'abbiamo un po' nel rosario, no? Che abbiamo preso, chi viene da lì. Voi sapete che il rosario viene dal rosario, che non si chiama rosario, musulmano. Viene dal tempo crociato, sono stati crociati che, vedendo questi musulmani che avevano questo, in cui, sapete, loro ripetono i 99 nomi di Dio, lo tengono così molte volte, però chi prega ripete i 99 nomi di Dio, e da lì i crociati hanno fatto il rosario. Quindi vuol dire che non abbiamo preso nulla dai musulmani, noi, cioè, lo scambio c'è.
O che non hanno nulla di
buono. Esatto. Quindi, allora questo ruminare, meditare, no? Così come l'amato continua, no? Tante volte a ridire il nome dell'amata, no? O l'amata dell'amato, cioè, no? E quindi dentro il tuo tempio. E come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Il tuo nome santo, il tuo nome che è fedele, e così la tua lode, cioè il lodarti che nasce dal ringraziamento dell'aver sperimentato l'amore di Dio. La lode è, ricordate, abbiamo trovato dei salmi in cui si dice che i viventi lodano il Signore, cioè, come dire, chi ha imparato e chi ha scoperto la lode non muore, e anche se muore, non muore per sempre. E allora questa lode, no, fino all'estremità della terra, e di giustizia, notate, no? Quindi amore, lode, giustizia. Un altro nome della lode è la giustizia, cioè nel senso che chi ha imparato a vivere di dono condivide, sa che il dono è per lui e per l'altro. In una fraternità che è appunto è la concretizzazione della giustizia. E poi gioisca il Monte Sion, esultino, no, i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi. E poi questo invito, no, a guardare Gerusalemme, a contemplare Gerusalemme. Quando con qualche gruppo andiamo, facciamo poi il giro delle mura. Sapete che adesso ci sono le mura che adesso sono a Gerusalemme. Sono mura antiche, ma non antichissime, cioè nel senso che sono mura del 1500, ci sono i turchi che arriveranno lì nel 1517 e costruiranno le mura, e ricostruiranno le mura, mettendo insieme anche pezzi più antichi. E allora questo invito a... allora lo dicevo questo perché si può fare il giro delle mura, quasi interamente, non interamente. E allora guardatele, contemplatele con quello sguardo di chi guarda l'amata, no? O l'amato, e di chi contempla il cuore, per narrare alla generazione futura, per raccontare alla prossima generazione che questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Egli ci guiderà oltre la morte. Notate, l'ultimo qui nella nostra traduzione è egli ci guida in ogni tempo. Di per sé, già nelle Bibbie di Gerusalemme, in nota vedete che si potrebbe tradurre, vocalizzando in maniera diversa, come egli ci guiderà oltre la morte. Interessante, perché fra l'altro, notate, no? Dio è nella città, guardate le mura, eppure è un Dio che ci guida fuori. Come quel buon pastore di cui parlerà Gesù, che porta fuori le sue pecore, no? Allora c'è l'immagine del rifugio, ma non è il rifugio per rimanere lì, ma per poter uscire alla vita, no? Superando ogni cosa, superando ogni nemico, di cui l'ultimo per tutti noi è la morte. Allora è molto bello, no? Che da questa città egli ci guida fuori oltre la morte. E allora preghiamo insieme questo Salmo 48. sempre a due cori, uomini e donne. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
Come abbiamo visto, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio ci accorda la
sempre. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Gioisca il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi.
Girate intorno,
osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e sarà in eterno. Bene, allora buona serata.